Allora leggiamo due passi bellissimi della scrittura in Efesini capitolo 3, dal versetto 2. Senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendole potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui. Vale a dire che gli stranieri, cioè i gentili, i non ebrei, sono eredi con noi, ebrei, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. A me dico che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. E poi in Colossesi capitolo 1, dal versetto 24. Ora sono lieto di soffrire per voi e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore secondo l'incarico che mi ha dato per voi, che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Fino a qui. Il titolo che ho dato a Peppino oggi è La Chiesa nel piano storico di Dio. E qui questi due passi parlano della Chiesa. Ci sarebbe molto, veramente molto da dire e da meditare. E non so, appunto, ovviamente non abbiamo né il tempo e non so neanche quale disponibilità abbiamo, perché si tratta di comprendere le vie di Dio. E a volte noi pensiamo che affaticarci su questi temi dottrinali è un qualche cosa che non ci è tanto permesso, le circostanze della vita non ci consentono di poter approfondire questi temi, abbiamo già tanti problemi, in qualche modo insomma sono lussi un po' da persone che hanno il tempo, che hanno le capacità e quindi insomma vabbè, ci arrangiamo come possiamo. Noi siamo pratici, dobbiamo effettivamente risolvere molti problemi in continuazione di chiese, di famiglia, di lavoro, di salute, ce ne abbiamo di problemi quanto se ne vuole e certamente è chiaro che non abbiamo purtroppo la possibilità di addentrarci. Allora, ma il discorso importante è quello della storia che infatti in questi passi compare, se avete notato, nell'età, nelle generazioni passate, il piano di Dio, cioè c'è un qualche cosa che riguarda un piano storico di Dio, questo senso della storia che non coltiviamo a differenza degli ebrei che non possono fare a meno di considerare la storia, ma quello che abbiamo fatto anche questa mattina è un qualche cosa che non ha cattolicamente il senso di un rapporto personale in questo, di me con il Signore. Sapete che il cattolico prende il corpo di Gesù Cristo, quindi vive un dramma mistico con il Signore. Rischiamo, l'ho fatto anch'io, rischiamo di avere qualcosa di simile. E invece è un fatto storico, perché noi ricordiamo un fatto del passato, oggi, in attesa di un evento futuro. E questo è tipicamente biblico, ebraico. Gli ebrei vivono questa realtà quando loro fanno la Pasqua, ricordano quello che è accaduto, che cosa è accaduto in quella notte, e lo ricordano, e poi dopo mangiano, bevono i calici, e poi l'anno prossimo è Gerusalemme, il futuro. Vivono il presente tra un passato significativo e un futuro che si aspetta. Ed è quello che si fa con la cena del Signore. Voi ricordate la morte di Cristo oggi, in attesa della sua venuta. Noi viviamo in un tempo, dunque, in un tempo storico particolare. E quindi questo aspetto storico, ripeto, è importante. Allora, ma siccome siamo concreti, perché bisogna far sentire, non soltanto dire delle cose giuste e vere, ma far sentire la necessità di capirle. Perché altrimenti si sentono e poi si scordano e si passa alle cose veramente importanti, che sono quelli che abbiamo sotto mano. Allora presento tre problemi ipotetici che potrebbero capitare in una comunità. Ci sono due giovani sposati, una coppia giovane di ebrei, che frequenta la sua sinagoga, ma viene anche a conoscere, a conoscervi, sente il messaggio del Vangelo, lo ascolta, si convertono entrambi, ma sono degli ebrei, che sono inseriti nel loro popolo. Poi a un certo momento hanno un bel maschietto. E che cosa fanno gli ebrei con i maschietti? Li circoncidono. E allora lui vuole farli circoncidere. Che cosa pensa la Chiesa davanti a questo problema? Io ho l'impressione che molte chiese, se fossero confrontati con questo problema pratico, si dividerebbero. Per fortuna non accade, chiede qualcuno, quindi non abbiamo questo problema. Ma questo è un problema reale invece. Ma in ogni caso, al di là di quale soluzione troveremmo, e come giustificheremmo noi la nostra scelta, in un modo o nell'altro, noi dobbiamo dare una spiegazione biblica di ciò che facciamo. Un altro, quindi, siamo pronti? Abbiamo già le idee chiare o no? Per avere le idee chiare bisogna pensare a che cosa è la Chiesa, come il Signore l'ha voluto, altrimenti non ce le chiediamo. Un altro possibile fatto: le autorità stabiliscono che qui c'è troppa religiosità, troppe sette, si fanno delle deviazioni, ci sono degli fanatismi, quindi d'ora in poi chi vorrà aprire una sala religiosa dovrà avere un permesso, dovrà far registrare una persona, la quale sarà il responsabile, l'addetto, che potrà anche avere licenza di battezzare. Chi battezzerà senza essere stato registrato incorrerà nelle ire della legge. Ogni atto, diciamo così, che non tiene conto di queste leggi sarà considerato fuori legge. Cosa facciamo? Troveremo qualcuno fra di noi, perché la persona poi sarà inquadrata a norma di legge, quindi avrà anche l'assicurazione, la pensione, tutto a posto, diciamo, se anche delle agevolazioni, perché in fondo è una persona che compie uno, svolge un compito civile, quindi avrà questo posto. Cosa facciamo? Terzo caso ancora: davanti a questa situazione anche politica, altri cristiani hanno deciso che il modo migliore per trattarsi per avere rapporti con l'autorità è di fare una grande associazione nazionale o magari regionale, se ci sono le regioni, in cui la Chiesa cristiana evangelica italiana oppure della Lombardia, e quindi poi i vari gruppi locali si fanno registrare, e quindi c'è il rapporto con lo Stato attraverso questa istituzione nazionale che permette di poter avere i rapporti, quindi di predicare, di fare tutto quello che vogliamo fare sempre, quindi lo possiamo fare. Come faremo? Cosa decideremo? Questi tre casi, non dirò le soluzioni, perché il problema non è di trovare una qualche soluzione, perché immagino che davanti a queste domande si comincerà a fare questione, diciamo così, di carattere pragmatico. Alcuni diranno, ma sì, lasciamoli circoncidere, perché in fondo è una questione di cultura, poi c'hanno i rapporti con gli altri, ci andiamo anche noi, è una questione per evangelizzare. Qualcun altro invece dirà, no, perché noi diciamo i cattolici convertiti di non far battezzare i loro figli, allora perché gli ebrei si devono circoncidere? Tutta un'altra cosa, tutta un'altra questione. Ma discorsi pragmatici. Qual è la motivazione biblica? Perché scegliamo una cosa o un'altra? Dobbiamo capire che cosa è la Chiesa. Dobbiamo capire che cosa è l'identità della Chiesa. E allora porci problemi seri. Il primo esempio pone la chiarificazione della Chiesa nei confronti con Israele. Il secondo esempio pone un problema dei rapporti della Chiesa con le autorità. Il terzo esempio pone un problema di rapporti della comunità locale con il resto della cristianità. E questi fatti, appunto, se siamo disinteressati della storia, però a un certo momento possono venirci a interrogarci. Possono interrogarci e dire, adesso che posizione prendete? Ma noi non ci interessano queste cose. Noi pensiamo ad altre cose, noi pensiamo a quello che è il rapporto con il Signore e non pensiamo a queste cose. Ma perché? Non pensiamo alla Chiesa come inserita nella storia. La storia ci interroga, questi casi non sono, per noi sono ipotetici, ma sono fatti in Israele. Il discorso della circoncisione è assolutamente importante, concretamente importante. Il discorso delle autorità che danno dei permessi di radunamento è avvenuto nella Germania, per esempio, e vi è avvenuto in tante altre parti, ma l'ultimo che mi ricordo è una Germania nazista, le chiese dei fratelli sono state dichiarate sciolte, non potevano più radunarsi, hanno avuto il permesso di radunarsi soltanto se hanno formato un'associazione nazionale in cui c'erano i vari rappresentanti locali che rispondevano al governo. Questo è accaduto, quindi chi potrebbe ancora accadere? Siamo pronti, ma ripeto, e si sono trovate delle soluzioni pragmatiche, molto gravi, purtroppo, perché non c'è stata la comprensione di quello che è la Chiesa di Gesù Cristo e il compito di fare quello che il Signore ci chiama a fare. Allora, primo discorso, noi ci siamo abituati a considerare la Chiesa nei confronti con la Chiesa cattolica e abbiamo le idee abbastanza chiare, non la Chiesa non salva, la Chiesa non insegna, ci vuole la scrittura, non si è salvati per opere ma si è salvati per grazia, tutte queste sono cose vere, grazie a Dio, sono state devono essere mantenute, ma non siamo pronti ad altri, ad un rapporto con Israele. Allora ho fatto l'esempio perché l'Israele che consideriamo è un pochettino un Israele un po' di favola, quello del passato, quello del futuro, ma quello del presente, quando lo tocchiamo con mano, ci dà un po' fastidio, ci pone problemi. Allora, che rapporto c'è con Israele del presente? Ripeto, noi non abbiamo problemi semplicemente perché non ci sono ebrei che si convertono tra di noi. Un ebreo messianico che è rimasto ebreo ha detto, sì, dicono che non, sta scritto che non c'è né giudeo né greco, e entro in una chiesa e cosa mi accorgo? Che sono tutti greci e che mi chiedono di diventare anch'io greco. È un po' strano, diciamo così, che non c'è più né giudeo né greco. Quindi c'è un problema che in quel caso, vedete, si è posto proprio anche per lui personalmente e per altri, ma cosa significa questo? Allora bisogna capire che cosa significa che non c'è né giudeo né greco. Perché dice anche che non c'è né maschio né femmina. Quindi quello su quello invece la distinzione la facciamo. Il giudeo greco facciamo bene, tutti uguali, non c'è problema. Allora, ma bisogna pensare. Allora, qual è il collegamento con Israele? C'è un tipo di posizione che dice appunto la Chiesa è il sostituto di Israele. Israele non c'è più, Israele ha avuto un compito, Israele ha rinunciato al Messia, e a questo punto c'è adesso la Chiesa. Allora dirò per esempio una posizione che ho trovato proprio scritta chiaramente sulla posizione, diciamo così, di tipo riformato, e dico, leggo, Abbiamo messo in evidenza i molti nomi e descrizioni usati nella scrittura che mostrano che la Chiesa ed Israele sono identici. La Chiesa è il Monte Sion, la città di Dio, la Gerusalemme celeste e santa. Citazione, quindi non è che sono Ebrei 12, Apocalisse 21. La Nazione Santa, prima Pietro, e la Vigna, Giovanni 15, e la Sposa di Dio, Efesini 5, Apocalisse. La Chiesa è tutto quello che Israele era nell'Antico Testamento. In accordo a questo, gli eletti di Dio da ogni nazione sono identificati come il vero Israele, i veri giudei, Romani 2, 9, Galati, Filippesi. In verità le profezie della scrittura che sembrano fare riferimento all'Israele nazionale sono spiritualizzate ed applicate alla Chiesa nel Nuovo Testamento. Esempio, Osea, Romani, Amos. In tutto quello che abbiamo detto, tuttavia, dobbiamo ricordare che nel senso più vero della parola soltanto gli eletti sono realmente chiamati o Israele, principe di Dio, o Chiesa, chiamati fuori. Il resto non sono veramente Israele o la Chiesa. Essi hanno il nome Israele o Chiesa soltanto perché sono identificati esternamente con il popolo di Dio. Se qualcuno avesse la grazia di portarmi un bicchiere d'acqua, sarebbe un favore, un bicchiere d'acqua, grazie. Ecco, questa è una posizione, diciamo così, onorevole, degna, nel senso che è argomentata, è diffusa. Cioè, la Chiesa è formata dagli eletti di Dio e questi eletti salvati, i salvati sono quelli del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento, quindi si chiamano in modi diversi, ma la Chiesa è la stessa, diciamo così, è la stessa. La Chiesa, diciamo così, continua, c'era già in Israele, e diciamo va avanti. Questa è la Chiesa, cioè la Chiesa è soltanto l'insieme dei singoli che sono salvati. E quindi se sono salvati nel Vecchio Testamento sono la Chiesa. Questa posizione si chiama teologia della sostituzione, molto diffusa, cattolica, ma siamo sicuri di non averla anche in qualche misura. Siamo in grado di riconoscere le differenze tra Israele e la Chiesa? Di che tipo sono? E noi abbiamo 39 libri del Vecchio Testamento in cui non c'è il termine Chiesa, o meglio c'è un termine assemblea che in un certo momento, che però non fa riferimento certamente alla Chiesa del Nuovo Testamento. E che cosa ci facciamo? Certo, cerchiamo di applicarle a noi, e anche quello che ha fatto Massimo in certo senso è un po' un esempio, no? Io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Marcello, mi fa piacere di dire Marcello. Certo che dopo dice colui che ti ha, non temere colui che ti ha formato, o Israele, cioè qui parla di Israele, però io lo sostituisco il nome di Israele con il nome di Marcello e mi va bene, perché dopo certo no, passerai nel fuoco, non camminerai, eccetera e via. Certo che dopo continua, però, che dice io ho dato degli uomini al tuo posto, dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te e io ricondurrò la tua discendenza da Oriente e ti raccoglierò da Occidente. E quindi qui c'è una profezia storica. Se la storia non mi interessa e interessa soltanto quello che succede a me, cioè il mio problema particolare, è chiaro che io mi fermo al fatto che il Signore chiama anche me per nome. Il che è anche vero, fratelli e sorelle, perché appunto questo è il compimento dell'opera che Dio ha fatto attraverso Israele mandando il Signore Gesù, ma io non posso dimenticare Israele e metterci al posto mio, perché altrimenti, ti ripeto, faccio un qualche cosa che non è nel piano di Dio. Poi d'altra parte sarebbe anche un po' difficile, perché poco prima dice: chi ha abbandonato Giacobbe al saccheggio e Israele in balia dei predoni, e Marcello in balia dei predoni, non mi va tanto. Non è stato forse il Signore contro il quale abbiamo peccato e nelle cui vie non si è voluti camminare e alle cui leggi non si è ubbidito? E beh, se vogliamo sostituire al posto di Israele il mio nome, ci devo mettere sempre. E allora mi accorgerò che qualche volta il Signore che ha usato la mano pesante con Israele può usarla con me, senza con ciò venire meno al suo amore, anzi come espressione del suo amore e della sua fedeltà. E che è una cosa anche fattibile, purché, ripeto, io non dimentichi che comunque c'è la storia, c'è Israele, c'è la storia. E qui si parla di un ritorno. Allora ecco, io posso, il rischio della teologia della sostituzione, io dico sì, va bene, il Signore ha parlato a me, ma adesso Israele passa. Perciò questa questione, come la applichiamo alla Chiesa? Ma come la applico a me? Cioè dimentico la storia. Dimentico che c'è una storia passata, presente e futura. E allora vedete, occorre in qualche modo entrare in una mentalità biblica, se vogliamo comprendere i racconti biblici. A volte noi, diciamo così, ci mettiamo seduti e ascoltiamo qualcuno che ci porta qualche informazione in più. Aggiungiamo delle informazioni a quelle che abbiamo già e le mettiamo dentro il nostro, la nostra libreria già ben confezionata. Ma la parola di Dio è diversa, la parola di Dio cambia gli scaffali della nostra libreria, perché non ci entrano i libri suoi. E quindi ci chiede di assoggettarci a un cambiamento di mentalità, di entrare nel modo di pensare biblico. E questo richiede più fatica e più senso di umiliazione. Chi vi parla non ha dovuto fare, ha cambiato certi modi di pensare, ha dovuto farlo. Non direbbe queste cose se non avesse letto la scrittura. In mente ci aveva altri schemi, altri principi. Allora occorre avere questi schemi biblici. Allora la Chiesa, come consideriamo una Chiesa? Che relazione c'è con Israele? È la stessa cosa o no? Vedete che noi siamo abituati a mettere in relazione la Chiesa cristiana evangelica con la Chiesa cattolica e lo facciamo abbastanza bene, non c'è niente da dire su quelle differenze, ma con Israele, e se cominciassimo a incontrare appunto degli ebrei che credono in Israele e credono in Gesù, oppure anche che sono interessati, si pongono il problema, perché noi gentili conosciamo normalmente, c'è una certa trafila, conosciamo normalmente, incontriamo prima la Chiesa, cioè i credenti, i quali ci parlano di Gesù e noi crediamo, e dopo di ciò, con un certo sforzo di documentazione, comprendiamo che c'è Israele. E, per un ebreo la via è diversa, incontra prima Israele molto concretamente nella storia, nella presenza, e sente parlare di un Gesù che è fuori, e poi dopo di ciò deve mettere in relazione, quando si converte, questo Gesù che gli viene annunciato con il suo essere ebreo. Certo, qualcuno gli dice: adesso sei cristiano, dimentica di essere ebreo. È giusto questo. Vedete allora che è questo che bisogna fare, deve diventare greco. L'unico modo per avere la cosa di vita tranquilla è che diventi greco, smetta di essere ebreo. Attenzione, questo è stato ciò che si è insegnato per secoli. È biblico questo? Io dico semplicemente se è biblico oppure no. Ecco, allora il discorso è questo, per capire che la Chiesa e Israele è importante in relazione alla nostra comprensione dell'elemento fondamentale che è Gesù. Su questo è chiaro che dobbiamo insistere, Gesù è il centro di tutto. Perciò nessuna accentuazione di Israele o della Chiesa può essere fatta a scapito della persona di Gesù. Ma viceversa, noi non comprendiamo Gesù nella sua interezza se non lo colleghiamo adeguatamente con Israele e con la Chiesa. Noi non lo comprendiamo. pienamente. Noi non lo conosciamo pienamente. Un teologo protestante ha scritto un libro anni fa, Solus Christus, solo Cristo, Solus Christus, su Bibbia. E io ho scritto una recensione, sì, stroncante, col titolo Solo Cristo o Mezzo Cristo. La mia tesi era che lì non c'era il Cristo totale della scrittura, un mezzo Cristo. Ed è questo il rischio che corriamo tutti noi, fratelli. Non di non avere il Cristo, ma di non avere il tutto Cristo, di avere un mezzo Cristo. E il mezzo Cristo, attenzione, perché rischia di diventare un falso Cristo. Quindi è importante non soltanto dire viva Gesù, ma di conoscerlo. È come se effettivamente noi abbiamo incontrato quella persona che ci ha liberato, no? Una persona, l'abbiamo conosciuta, chi è? È lui che mi ha liberato, è lui, proprio lui, sì sì, ma so questo. Ma poi dopo con il tempo, ma chi è questa persona? Perché poi comincia a dire delle cose, che cosa è di lui, che cosa è il suo passato, che cosa pensa. E bisogna imparare a conoscerlo. Anche tra coniugi ci conosciamo, come se non ci conosciamo, ma dobbiamo imparare a conoscerci di più. Per conoscere una persona bisogna, io al fondo, bisogna ascoltarla, ascoltarla, non semplicemente darsi da fare per lei, come Marta. Marta ascolta chi è Gesù.
Maria
ascolta, grazie. Maria ascolta Gesù, chi è Gesù? E da lì è la comprensione della persona di Gesù che ci cambia. Allora l'ascolto della parola, la meditazione su temi come questi, non è un lusso per pensionati o per disoccupati che non hanno nient'altro da fare. È un qualche cosa di cui abbiamo vitalmente bisogno, perché è la parola che ci trasforma. È la parola vivente, sostenuta dallo Spirito Santo, che fa di noi delle persone nuove. E c'è bisogno di persone nuove, di persone che nel profondo sono state cambiate. E chi è che può cambiarci? È la parola sostenuta dallo Spirito Santo che incide. Io scriverò la mia legge nel vostro cuore. Come la scrive? Con una parola, certo, ricevuta in uno spirito di ubbidienza, perché questo è l'ascolto biblico. Ascolta Israele, ascolta. Ascoltare è ovviamente nella disponibilità a ubbidire, questo è sottinteso, perché non c'è ascolto se non c'è disponibilità a seguire la parola ricevuta. Ma non si può seguire la parola ricevuta se non la si ascolta. Quindi sono due cose importanti. Bisogna ascoltare la parola in uno spirito di obbedienza. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta e dirà delle cose che mi cambieranno. Cambieranno il mio cuore, incideranno la mia mente e il mio cuore. Sono entrambi importanti, perché nella scrittura, nel Nuovo Testamento, si parla dei pensieri del cuore. Per cui i pensieri importanti sono quelli del cuore, ma il cuore ha dei pensieri. Io so che cosa pensate voi. Sono pensieri di omicidio, pensieri. La nostra carnalità si esprime in pensieri. E questi, il cuore parla, la bocca parla dell'abbondanza del cuore, quindi occorre questo cambiamento. Allora, il tema della Chiesa è un qualche cosa che ci deve far capire che metterlo in relazione con la persona di Gesù e con Israele è qualcosa che cambia il nostro cuore. Allora, chi è Gesù? Chi è Gesù? Non è che sappiamo chi è Gesù. Noi sappiamo la persona, ma la conoscenza di Gesù. E come ripeto, conoscere una persona intimamente, sapere di più di lui. Vi è mai capitato di avere qualche persona che pensavo di conoscere e poi a un certo momento si rivela come nel migliore dei casi più profonda, più valida di quello che io pensavo, perché adesso la conosco, adesso so di più. Ed è così allora per quanto riguarda la Chiesa, dobbiamo imparare questo aspetto qui. Allora, quali sono, dirò alcune cose, diciamo così, di carattere metodologico, poi piacendo a Dio dirò qualcosa di più nel contenuto, oggi pomeriggio se il Signore vorrà, ma è importante il discorso, chiamiamolo metodologico, perché è importante per capire il modo in cui dobbiamo ascoltare. Allora ci sono due binomi apparentemente contraddittori che non riusciamo a gestire in un modo corretto da un punto di vista biblico. Un binomio è sovranità e grazia, di cui parlai tempo fa qui. Sovranità e grazia. E l'altro binomio è individuo, singolo e società, comunità. Sono due binomi che non riusciamo a gestire bene in un modo adeguato. Sovranità. Sovranità nel senso biblico è regno. Il regno è là dove il re comanda. Ah, c'è un discorso di comando. La grazia è il perdono a colui che non compie quella volontà. Ma noi, in questo binomio, noi evangelici accentuiamo l'individuo e la grazia. E non sappiamo gestire il regno e la società. Individuo e grazia, Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, sia salvato. Perdono. L'individuo è perdonato. Questo ovviamente è biblico. Non c'è da cambiare niente a questo qui. Ma c'è soltanto da vedere che cosa manca, non da cambiare. Allora, l'altro aspetto importante, non si tratta soltanto di combattere la falsa dottrina che è un dire qualche cosa di falso. Gesù non è Dio, è falso. C'è una insufficiente dottrina che consiste nel non dire ciò che è vero. Non dire ciò che è vero. Mezza verità. Si dice tutte cose giuste, ma non tutte. E quello che manca può essere molto grave. Ma non si sente tanto l'importanza di ciò che manca, perché si pensa di più a evitare qualcosa di sbagliato, una falsa dottrina. Questa è sbagliata. Sappiamo, abbiamo elencato diverse false dottrine che non vogliamo che penetrino nelle nostre comunità. Ma non avvertiamo ugualmente la mancanza di qualche insegnamento assolutamente indispensabile per la crescita. Allora il corpo si ammala non soltanto quando ingerisce degli cibi guasti sbagliati che lo danneggiano, ma anche quando non si alimenta in modo sufficiente di cibi buoni. Si può soffrire di sottoalimentazione e dopo le malattie che vengono non vengono imputate a questo ma imputate a qualche altra cosa. Ma quando l'organismo è sottoalimentato è anche poco pronto a respingere il male. E allora questi esempi qua che ho dato, dico attenzione, perché se non siamo alimentati, poi quando arrivano i bacilli dall'esterno, come li combattiamo? Non siamo pronti a combattere. E questo è già avvenuto nella storia. È avvenuto in un modo grave, scandaloso, nella Chiesa appunto tedesca ai tempi del nazismo. Perché non hanno avuto quel nutrimento che gli permettesse di riconoscere che lì c'era un male, che si doveva respingere. E allora attenzione, perché il male si presenta in modi sempre diversi e inaspettati. E allora nella nostra società quale può essere il male storico che si affaccia a noi? Io non lo so e non faccio il profeta, ma dico che se siamo sottoalimentati, se non abbiamo la conoscenza della scrittura che è necessaria, nel momento in cui dall'esterno ci arriva la pressione, come rispondiamo? E l'avversario fa i suoi conti. Noi non ci pensiamo, ma lui ci pensa. È intelligente, ci studia. ci studia come singoli e come persone e vede dove è il punto esposto. Allora ecco che è importante, dico, questo aspetto. La importanza della conoscenza biblica sostenuta dallo Spirito Santo nel desiderio di ubbidire. E devo dire che, appunto, dopo tanti anni vedevo nei miei anziani di quel tempo un interesse proprio maggiore per il testo biblico. Problemi c'erano anche allora, ma il testo, quello che diceva, quello che si insegnava, e per noi giovani dovevamo stare attenti, perché poi dopo sta scritto, sta scritto, quindi. E quindi ci siamo dovuti anche rafforzare, perché se non conosciamo quello che sta scritto non si può tanto parlare. Allora è importante questo qui di conoscere e di desiderare, di imparare al fine di ubbidire. Ed è un altro aspetto, diciamo così, del movimento evangelico di cui in qualche modo siamo discendenti storicamente, se vogliamo, i movimenti di risveglio dell'Ottocento. Guardando alla loro storia, c'erano persone che, diciamo, erano pronte a mettere in pratica quello che avevano capito. Se è così, allora si fa così. Se le feste liturgiche cristiane non sono bibliche, non si fa, punto, non si fa. Ma dopo dico cosa dicono qui là, non si fa. C'è questa maggiore prontezza a fare quello che si è capito. E questo è appunto l'ascolto. I problemi c'erano sempre allora, di disobbedienza, ma dico, quello che possiamo imparare è questo fatto che se la scrittura dice delle cose, dopo di ciò, con delle indicazioni chiare, dobbiamo anche farle. Ma vogliamo farle. Non soltanto dobbiamo, ma vogliamo farle. Allora, per quanto riguarda ancora individuo e società, grazia e sovranità, biblicamente ci sono entrambi questi aspetti. Dire sovranità di Dio significa regno. Grazia significa perdono dei peccati. E al regno corrispondono i re in Israele, alla grazia corrispondono i sacerdoti. Regno e sacerdozio. Ma sappiamo parlare di regno di Dio? Perché nei Vangeli, che è pieno di questa espressione regno di Dio, regno di Dio, regno di Dio, non sappiamo parlare? Eppure se ne parla. È una delle scoperte che ho fatto ancora anni fa da giovane. Dico, ma qui si parla in continuazione di regno di Dio. Come lo devo trattare? Qui non si parla sempre, in ogni momento, di grazia, di perdono dei peccati, ma di regno di Dio che viene. Come lo devo trattare? Individuo e società. Il popolo di Israele chi è? La Chiesa chi è? È soltanto l'insieme dei salvati? Per capire come non capiamo il senso della società, quando sta scritto in Romani 11, tutto Israele sarà salvato. Come lo intendiamo? Dico come lo intendono alcuni della teologia della sostituzione. Tutto Israele vorrà dire che negli ultimi tempi ci sarà un gran numero di ebrei che credono in Cristo. Quindi l'individuo, sono tanti, e il tanto forma il tutto. O anche in Romani 9, hai Dio rigettato il suo popolo? No, perché anch'io sono israelita. E qui si danno delle spiegazioni che io ancora sempre mi chiedo, ma come si fanno a dare delle spiegazioni che non stanno in piedi, ovviamente, ma se ne danno. Anch'io sono israelita, perché siccome ci sono io, un singoletto, allora siccome l'insieme, diciamo così, degli ebrei credenti non è vuoto, ce n'è almeno uno, allora Dio non ha rigettato il suo popolo, perché ce n'è uno, che sono io, quando in realtà ce n'erano già migliaia prima di lui, che lui aveva preso assassate. Quindi che discorso è questo qui? Perché non è che Dio rigetta il suo popolo se tutti quanti sono perduti. Perché il popolo ha una sua unità, Il popolo, in quel passo lì, si parla del popolo come unità, non come un insieme di ebrei credenti, ma come unità, il popolo. Chi è il figlio di Dio nel Vecchio Testamento? Per noi figlio di Dio, o è Gesù come figlio di Dio, oppure siamo noi, siamo tutti figli di Dio, che non è sbagliato. Ma come viene usato nel Vecchio Testamento il termine figlio di Dio? Chi è il figlio di Dio? Il figlio di Dio è il popolo di Israele. Uno. Lascia andare mio figlio, dice al faraone. Mio figlio! Uno. Ma guarda che nel grazia di Israele c'erano. Ti rendi conto di che ebrei sono? Quelli lì è il figlio. Guarda che grazia di Dio c'erano lì. E lo vedi? È il mio figlio. Perché se tu non lasci andare il mio figlio, io colpirò tuo figlio primogenito. È il mio figlio primogenito. Allora, e in tutto il Vecchio Testamento, l'interlocutore di Dio è il popolo, come personalità corporativa. Il quale popolo ha al suo interno sia dei veri israeliti e anche invece di quelli che dopo devono essere sterminati, ma il popolo comunque esiste e c'è. E se noi non comprendiamo questo qui, poi non comprendiamo tante altre cose, anche il discorso sull'Israele di oggi, non lo sappiamo fare biblicamente, perché non comprendiamo che c'è un rapporto di Dio con il popolo. E le persone possono essere più o meno degne dell'appartenenza del popolo, ma in qualche modo il popolo rimane. Il popolo rimane. E non comprenderemo questo neanche appunto se poi dopo trovassimo davvero, volesse Dio, degli ebrei che credono in Cristo. Perché per noi è semplice, adesso che tu credi in Cristo, vabbè, insomma, come quando lasciamo, il cattolico lascia la sua chiesa cattolica, entra piano piano, sì, mantiene rapporti personali, ma l'ebreo, in quanto tale, la sua identità non è mai staccata dall'essere ebreo. Per lui il popolo è parte di sé. Ecco la difficoltà, allora, voi volete attentare alla mia identità invitandomi a non essere più ebreo. E siccome per alcuni, anzi per loro stessi, credere in Cristo significa non essere più ebrei, questo però è un morire, ma perché hanno da Dio questa particolarità che noi non abbiamo e non dobbiamo cercare di averla, che sono l'appartenenza al popolo, per cui Dio fa la sua selezione, dice Zaccaria che negli ultimi tempi 2/3 saranno distrutti, quindi una bella selezione, ma il popolo in quanto tale rimane. Cioè, quello che non riusciamo a capire è la personalità corporativa del popolo, che Dio tratta con il popolo come una personalità. Quando dicevo Israele, parla del popolo. Poi ci sono i suoi servitori all'interno di Israele e ci sono quelli che lo bestemmiano. Ma il popolo in quanto tale. Gesù, il Messia, muore per i peccati del popolo. E anche qui, fratelli, facciamo in fretta a dire muore per i miei peccati, ma questa è una conseguenza del fatto che Israele ha un posto particolare nel piano di salvezza di Dio. E allora ciò che Dio ha fatto a Israele ha benedizione anche per noi, ma noi ci scordiamo di Israele e ci prendiamo la benedizione. Gesù è morto per me e quel popolo disgraziato lo ha ucciso. Questo è molta parte di cristianesimo. Questo non è biblico. Non comprendiamo la persona di Gesù fino in fondo se non comprendiamo il suo amore per il suo popolo. Se noi pensiamo che Gesù si possa staccare così facilmente dal suo popolo, come chiediamo ad un ebreo, Gesù ha pianto su Gerusalemme. Ha pianto. Non ha detto, adesso dopo verranno sono affari vostri. E non mi vedrete più fino a che non direte benedetto è colui che viene nel nome del Signore, cioè ci rivedremo e direte benedetto. È in attesa, dunque, c'è un'attesa di Israele come c'è un'attesa della Chiesa. E allora vedete che la differenza, ma la Chiesa è la stessa cosa? Non è la stessa cosa. All'interno di Israele, all'interno della Chiesa, intesa in senso lato, ci sono i salvati e i non salvati. Ma Israele e la Chiesa nel piano storico di Dio hanno due posti diversi. La Chiesa, per esempio, non è una nazione. Ci sono le nazioni, ma la Chiesa non è una nazione. È un popolo per il suo nome. È un popolo sparso per tutte le nazioni per il nome di Gesù. Ma in quanto tale non è una nazione. Conseguenza pratica? Le conseguenze pratiche ci sono sempre. La Chiesa non mette la bandiera nazionale italiana. Perché noi non siamo la Chiesa italiana? Qui non c'è la nazione Italia. Qui c'è il corpo di Gesù. Allora, vedete che quante domande si pongono che dobbiamo cercare di parare alla luce della scrittura, ma è importante sentire il bisogno di comprenderle, altrimenti le incameriamo dentro la nostra borsa, poi li mettiamo lì e procediamo con le nostre questioni veramente importanti che tutti abbiamo. Ma è importante, allora invece, se siamo, dico soltanto una cosa che ovviamente sapete, la Chiesa è il corpo del Signore Gesù, presente sulla terra. Il Signore Gesù, il capo, è nel cielo, e il tipo di presenza che ha, allora non è simile alla presenza che Dio avrà, che ha avuto nel passato con Israele e che avrà nel futuro. È un tipo di presenza in cui il regno avviene in un modo diverso, la sovranità si esprime in un modo diverso. La sovranità e anche la visibilità. Voi sapete che si parla in Matteo 13 del mistero del regno di Dio. Il mistero del regno, qui abbiamo sentito il mistero della Chiesa, il mistero di Cristo in voi, che non era conosciuto, il che vuol dire che la Chiesa non è da riconoscere nel Vecchio Testamento. Se andiamo a cercare delle tracce della Chiesa nel Vecchio Testamento, sbagliamo, perché la Chiesa non era stata rivelata nella sua funzione nel Vecchio Testamento. E quindi allora dobbiamo stare attenti anche a fare delle similitudini. Perché poi dopo, nei confronti del Vecchio Testamento, come si procede? Beh, si prendono alcune norme qua e là, quelle che si possono si applicano, la decima, il vestito, e tutto il resto si lascia perdere. Ma questo qui non è un modo biblico di trattare la scrittura, un modo di rendere conto, ma di piluccare qua, di qua e là, qualche cosettina che può servire, dimenticando accuratamente tutti quelli che sono scomodi, perché la lapidazione c'è. Volete rispettare la legge? Sta scritto in Numeri che se hanno sorpreso qualcuno che raccoglieva in giorno di sabato doveva essere lapidato. E quello che io direi sempre anche agli ebrei che vogliono mantenere la legge, un atteggiamento non di giudizio, ma la legge dice, non tanto che tu devi osservare il sabato, ma che se un altro non lo fa, tu lo lapidi. Questo dice la legge. La legge punitiva è valida come quella prescrittiva per Israele. Non è che tu puoi dire, ma io lascio perdere perché sono di buon cuore. Sta scritto, lo devi fare. Ma questo noi non lo applichiamo, ovviamente, ed è bene che non lo facciamo. Ma allora dobbiamo avere una comprensione che ci permetta di trattare la Bibbia in un modo adeguato, in modo da prendere tutto quello che è veramente secondo il piano di Dio. Allora, piacendo al Signore, diremo qualche cosa che però servirà di stimolo, perché chiaramente poi il tema ciascuna chiesa deve approfondirlo per sé, ma volevo far capire l'importanza, perché non è una questione di lusso dottrinale, è una questione di vita in Cristo, dobbiamo vivere in Cristo secondo la sua parola, con la pienezza della sua rivelazione. Soltanto questa pienezza di rivelazione farà di noi degli uomini pienamente compiuti. Questa pienezza di compiutezza, cioè di dire essere completi, non basta dire di... viviamo in qualche maniera, si va avanti, ma che siamo pieni. Il Signore vuole che siamo pieni della sua conoscenza, anche perché la debolezza ci espone poi all'attacco del maligno. Ricordiamoci sempre che la Chiesa vive non un atteggiamento aziendale, ben organizzata, ben avvisa, che azienda, commercio, l'immagine è quella della guerra. È guerra. E in guerra non è che stiamo in pace, quindi stiamo tranquilli. Pensano ad armarsi. In continuazione continuano a studiare e a procurarsi delle armi, perché se arriva l'attacco non è che dicono: ma io adesso è tempo di... prima era tempo di pace, quindi io non avevo bisogno di pensare alle armi. No, bisogna essere pronti. Bisogna essere ben armati. E l'avversario cerca di fare in modo che queste armi non arrivino, appunto nella logica della guerra. Nella logica della guerra, Israele cerca di fare in modo che la Russia non venda le armi alla Siria e all'Iran, perché se no sono qua. Quindi invece l'avversario cerca di farla arrivare. Quindi vedete che perciò è importante che noi curiamo, diciamo così, la buona armatura per poter essere dei combattenti vincenti, perché il Signore vuole che siamo dei vincitori. La battaglia vissuta sia sul piano personale sia sul piano della Chiesa è una battaglia vincente. Noi siamo chiamati a combattere sul terreno della vittoria, non per vincere noi, ma sul terreno della vittoria già ottenuta. Noi siamo chiamati a combattere, cioè a vivere l'esperienza della vittoria e della battaglia. Dio ci rende questo onore di dire: io ho vinto, ma tu adesso combatti e vincerai, sarai partecipe dell'esperienza della vittoria. Che il Signore ci dia di poterlo fare nella vita personale e nella vita comunitaria.